Allora, buongiorno a tutti. Sono un po' di mesi che non mi sentite qua. C'erano delle ragioni. E credo che più vado avanti nella mia vita e più mi rendo conto di quanto i nostri problemi siano legati al nostro cuore. Ho scoperto l'acqua calda, eh? Quindi anche per voi. Ho pensato dato che non mi avete sentito per 7-8 mesi, ho preparato 3 predicazioni che hanno sempre come filo conduttore il cuore. Quindi man mano mi vedrete un po' più sovente rispetto all'ultimo semestre. Nella Bibbia la parola cuore compare 876 volte. Non lo sapevo, l'ho scoperto recentemente. Il cuore nella Bibbia rappresenta il nostro essere più profondo, quindi la parte più profonda di noi. E il cuore è come un albero dal quale dipende il frutto che tu, che noi, che io portiamo nella nostra vita. Quindi, se nel cuore ci sono delle cose buone, il frutto sarà buono. Se nel cuore ci sono delle cose non buone, il frutto sarà meno buono. Quindi, qual è l'elemento distintivo di ogni figlio di Dio, di ogni discepolo? Il frutto, il cuore, ma il frutto, quello che gli altri vedono. Quindi, considerato la relazione stretta che c'è tra cuore e frutto, stamattina volevo soffermarmi proprio sul discorso del frutto, prendendo spunto dal discorso che Gesù fa in Giovanni 15, dai versetti da 1 a 15 che adesso leggo. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota finché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può darsi dal frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Un passo che sicuramente conoscete tutti molto bene. Gesù fa subito nel suo discorso, mette subito in primo piano i protagonisti. Il primo, il vignaiolo. Chi è il vignaiolo? Il padre. Colui che si prende cura della vite. E credo che la vite sia una delle colture che necessitano di maggiori cure rispetto agli altri. Non è che possiamo prendere una vite e fare come facciamo con il grano o con il gran turco, con il mais. Non si può solo seminare e poi raccogliere. La vite ha bisogno di una serie di cure che il vignaiolo deve fare con costanza, tempismo e competenza perché la vite possa dare frutto. Così il padre ha fatto, così come il vignaiolo ha fatto tutto e fa tutto, ogni cura perché la vite possa dare frutto, allo stesso modo il vignaiolo, il padre, ha fatto tutto in Cristo e fa tutto, si prende cura di noi in modo tale che possiamo dare frutto. Anzi, frutto, più frutto, molto frutto. Questa è la progressione di Giovanni 15. Sapete cos'è questa? Questa è una vite. Le ho chiesto ieri a mia moglie e mi ha detto non so cos'è, un albero. Viene da Genova, le viti là ce n'è di meno, quindi anzi non ce n'è proprio in città, comunque, vabbè. Passiamo al secondo protagonista del racconto, Gesù, la vite, il ceppo. Il ceppo da cui partono i tralci, ed è la parte che sorregge la pianta, è la parte che sorregge i rami, è la parte da cui parte la linfa per arrivare ai rami. perché si sviluppino e possano dare frutto. Poi ci sono i tralci, eccoli qua, questi sono i tralci. Uno un po' più speracchiato, uno con qualche fogliolina ancora. E i tralci chi sono? I tralci sono i figli di Dio, sono quelli che sono in Lui, sono quelli che sono innestati nella vite, che sono diventate parte della vite grazie all'opera di Gesù sulla croce. Quando si parla di alberi, non sempre ci viene in mente il frutto. Bimbi, se vi dico ad esempio pino, abete, che cosa vi viene in mente? Il Natale. L'avevo scritto anch'io, grande Sabrina. Il Natale, Babbo Natale, la neve, la montagna. Se vi dicessi cipresso, che cosa vi viene in mente? Cimiteo, non ci avevo pensato. Viene in mente la Toscana. Qualcuno viene in mente Deborah Buselli. Qualcun altro viene in mente le colline colorate, della belle gialle con queste macchie nere. Adesso Mario è uscito, ma lui sicuramente le conosce molto bene. Ma se vi dico vite, a che cosa pensate? Al vino, all'uva, al frutto. Gesù usa un'immagine per evidenziare quanto importante il frutto nella vita di un discepolo, usa una pianta che è impossibile fraintendere quando la vediamo. Quando vediamo una vite noi pensiamo al frutto, non c'è niente da fare, pensiamo al grappolo. E quindi tutti quanti potete aver visto una vigna, soprattutto nelle nostre zone, e sapete che la vigna per produrre al meglio ha bisogno di essere allevata o in filari o in pergolati, no? Avete visto un filare, un pergolato? Non ho fatto la foto perché voi la vigna sicuramente, ecco. Quindi i tralci della vite sono legati a dei fili in modo tale che possano prendere maggiore luce, maggiore aria e possono essere sorretti, ma possono produrre frutto comodo da raccogliere per essere vendemmiato. Quindi non so quale tipo di forma di allevamento ci fosse ai tempi di Gesù, ma dal discorso che lui fa, si capisce che il vignaiolo sapeva bene che cure adoperare, che cure porre in essere perché la vite di quel tempo producesse frutto. E infatti al versetto 2 leggiamo: ogni tralcio che in me non dà frutto, il vignaiolo lo toglie via, e ogni tralcio che non dà frutto lo pota finché ne dia di più. Cosa sta dicendo Gesù? Un altro significato del termine lo toglie via, della traduzione al greco, ci aiuta a capire maggiormente il senso del discorso di Gesù in questo passo. Intanto si parla di tralci che sono in Cristo, che sono in Cristo, che sono innestati, che sono in Lui. Quindi questo passo, quando dice lo toglie via, non può riferirsi assolutamente alla salvezza. Perché? Perché i tralci che sono in Lui, sono in Lui, sono in Cristo. Quindi si parla di discepoli, di figli di Dio, e poi il contesto ha a che fare non con la salvezza ma col frutto. Quindi siamo sicuri che sta parlando di figli di Dio. Quindi quando dice che lo toglie via, la traduzione dal greco è lo rialza su, lo tira su da terra. E un tralcio piegato, così, esattamente così, mentre questo qua è messo sui fili, un tralcio piegato, proprio fisiologicamente, produce di meno. E sapete perché? Perché la linfa passa poco di qua perché è piegato e va sul tralcio che è messo in posizione migliore. Proprio una tecnica per far sviluppare di meno i rami che non si vogliono far sviluppare. Ma c'è un altro problema. Stando ricurvo verso il basso, si è molto più facilmente infettabili dalle malattie che provengono dal terreno. Ok? Quindi Gesù cosa fa? Quando un tralcio in Lui non dà frutto, lo rialza su, lo tira su da terra. E lo rialza, lo risolleva, in modo tale che possa ricevere di nuovo più aria, più luce e più linfa. Lo rimette in condizione di produrre nuovamente frutto. È interessante che Gesù non parla di frutti, avete notato? Parla di cosa parla di frutto al singolare? Non al plurale, singolare, come è lo stesso termine del Galati 5:22. E abbiamo detto che il frutto è collegato a cosa c'è nel cuore, o a meglio, a chi c'è nel cuore. Quindi forse ti puoi essere nella condizione di un tralcio ricurvo verso terra. Forse sei troppo preso da te stesso e dalle cose di questo mondo che soffocano la parola di Dio. Ricordate la parabola dei terreni, no? Che soffocano la parola di Dio e possono infettarti in modo da non poter dare frutto. Anche se potrebbe essere una stagione iniziata non bene, quindi direi male, come tralcio. Anche se ti trovi rivolto verso il basso. Dio questa mattina, quest'oggi vuole tirarti su, vuole rialzare questo figlio, questa figlia, ricurva su se stessa perché possa trovare più luce, più aria, più linfa e possa nuovamente essere nelle condizioni ottimali per poter dare frutto. Dio vuole che tu sia appoggiato, stretto ai fili della sua volontà per avere guida, sostegno, protezione e possa ritornare, come dicevo, a dare frutto. Se siamo figli di Dio, siamo innestati nella vite. Riceviamo la linfa da Cristo, quindi siamo nella condizione ottimale e naturale per produrre frutto. Per produrre frutto. Ma il versetto... ma se questo frutto non c'è, se questo frutto manca sempre, se non c'è mai nella tua vita di figlio di Dio, c'è un problema di cuore. Per forza di cose, c'è un problema di cuore. Il versetto 2 continua con un'altra azione che il vignaiolo fa. Ogni tralcio che dà frutto, il vignaiolo lo pota perché ne dia di più. E la potatura per me è un'arte, per la pianta un po' meno. Ogni taglio è un'amputazione per la pianta. Quando voi tagliate i tralci tante volte piangono, ma la potatura è un'operazione necessaria. Ci sono colture come l'olivo, ad esempio, come la vigna, come le vite, che se tu non le poti regolarmente, col passare del tempo la produzione del frutto diminuisce in quantità, diminuisce in qualità, fino a scomparire. Quindi è necessaria la potatura e deve essere fatta con competenza. E meno male che la fa Dio. E Dio ama i suoi figli. Il suo obiettivo è molto frutto, per cui li ha innestati in Cristo. Li ha messi nella condizione per poterlo produrre. E poi li rialza quando sono a terra e poi li pota affinché diano più frutto fino a dare molto frutto. Dio taglia con il giusto strumento tutte quelle parti che ritiene inutili e dannose per il tralcio. E sapete quali sono le parti dannose per un tralcio? Sono quei rami che crescono vigorosi, sono anche belli a vedersi, belli, rigogliosi, belli forti, belli poderosi, no? Ma sono quelli dannosi, sono quelli che diventano dominanti. Sono quelli che vengono a togliere luce, aria e linfa al tralcio perché possa dare frutto. E questi rami sono dannosi e devono essere eliminati con la potatura. Sapete qual è lo strumento che usa il vignaiolo per potare? Secondo voi qual è? Non sono le cesoie. Non usa le cesoie, ma usa la parola di Dio. Versetto 3. Voi siete puri a causa della parola che già vi è stata annunziata. Dio usa la sua parola quale strumento per potare le parti che nella mia vita sono da eliminare. È la sua parola che va a incidere su quelle parti della mia vita che dominano, che tolgono luce, linfa e che ostacolano il mio frutto. È con la sua parola che conosciamo la sua volontà. E quei sono quei fili che guidano e che sostengono la mia parte più profonda di me e la parte più profonda di te, il tuo cuore. È la sua scrittura che indica ciò che è bene e ciò che è male, cosa deve essere eliminato per arrivare a dare molto frutto. È la scrittura che ci insegna le giuste priorità, cosa assorbe l'energia alla mia vita spirituale. La carriera, il denaro, l'apparenza esteriore, le relazioni. Dio vuole frutto, più frutto, molto frutto in ogni ambito della nostra vita, anche in quegli ambiti lì che ho appena citato, che ho appena elencato. Facciamo una diagnosi al nostro cuore. Sto producendo frutto per Dio o sto producendo frutto per me stesso? Che poi non esiste. Sarebbe un bel grappolo di carta pesta, neanche buono da mangiare. La potatura, il taglio dei rami inutili e il taglio dei rami dannosi è un'operazione necessaria e può essere anche dolorosa. Può essere anche dolorosa, perché togliere qualcosa che ci piace può essere anche doloroso. Ma se è la parola di Dio a operare i giusti tagli, allora vedremo il frutto. E qui ci sarebbe già da pregare. Ci sarebbe già da chiedere a Dio: Signore, cosa vuoi tagliare nella mia vita? Cosa ostacola il mio sviluppo spirituale? Cosa impedisce di portare frutto a casa, in famiglia, al lavoro, a scuola, nelle circostanze in cui mi trovo? Cosa vuoi cambiare in me? Signore, potami perché possa dare più frutto. Non ho sentito nessuno che ha detto amen. Perché è impegnativo chiedere una cosa del genere. E se non volete, non ditelo, perché vi rende responsabili. Ci rende responsabili. Se non c'è mai frutto nella tua vita, dicevo, significa che c'è un problema di cuore. Per dare frutto abbiamo visto che la condizione migliore è essere in Cristo, grazie all'opera di Gesù. Poi abbiamo visto che Dio cura ogni tralcio a seconda di dove si trova. Lo tira su, rialzandolo se si trova troppo in basso. Oppure lo pota perché possa produrre più frutto. Molto frutto, fino ad arrivare a dare molto frutto. Ma c'è un altro problema di cuore. Bimbi o ragazzi, secondo voi quanto tempo deve stare collegato alla vite il tralcio per poter dare frutto? Un mese? Un giorno? O sempre? Sempre. Il tralcio per poter dare frutto deve sempre essere innestato, connesso, attaccato alla vite. Quindi c'è già una verità. Niente vite, niente frutto. Niente Gesù, niente frutto. E lo dice lui. Quindi, dov'è il tuo tesoro? Gesù dice a un certo punto a qualcuno, dice: dov'è il tuo tesoro? Guarda dov'è il tuo tesoro, perché lì ci sarà il tuo cuore. E la domanda del secondo problema di cuore è proprio questa: dove dimora il tuo cuore? Dove dimora il tuo cuore? Gesù dice che senza di lui non possiamo fare nulla. Il tralcio può dare frutto solo se rimane nella vite. E come discepoli, il nostro cuore rinnovato ci è stato donato per dimorare. Ma che cosa significa dimorare? Cosa significa dimorare, secondo voi? Stare. Rimanere. Abitare permanentemente, stabilmente. Dimorare significa abitare stabilmente, permanere in un posto. E qual è la nostra dimora? La nostra dimora è dove viviamo, dove dormiamo, dove mangiamo, dove abbiamo le nostre cose, dove ci riposiamo, dove andiamo ad attingere anche quelle risorse dopo una giornata lavorativa pesante, o mi sbaglio? Se posso dimorare in Cristo è per i suoi meriti, ma sono io a scegliere, sei tu a scegliere dove vivere, dove rimanere stabilmente. Sei tu a scegliere se vuoi abitare abitualmente in Cristo. Lui l'ha fatto, lui ti ha messo nelle condizioni di poterci stare, ma la scelta poi diventa tua. e dal tipo di scelta avrò o meno frutto, che dice Gesù. Come può il mio cuore dimorare stabilmente in Cristo? Come posso rimanere in Lui? Rimanere in Lui significa far permettere alle sue parole di dimorare nella parte più profonda del nostro essere, nel nostro cuore, nel corazon, come dicono in spagnolo. Rimanere in Lui significa nutrirsi quotidianamente di Gesù attraverso la sua parola. E se mi nutro quotidianamente attraverso la sua parola, se vivo ogni giorno secondo il modello di Gesù, se amo mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa, se educo i miei figli in Cristo secondo i suoi principi, se mi rivesto di Gesù in ogni momento, se è Lui la mia dimora, Lui ha promesso di venire a dimorare in me per avere una comunione, un rapporto, una relazione intima con me e con te. Più stiamo attaccati a Gesù, più impariamo a pensare come Lui, più lo conosciamo attraverso la parola, più prendiamo confidenza con il suo modo di agire, il suo modo di pensare, il suo modo di affrontare le situazioni. Più dimoriamo in Lui e le sue parole dimorano in noi, più conosciamo la sua volontà. E più conosciamo il suo volere, più la nostra vita di preghiera sarà efficace, lo dice Giovanni. Perché? Perché chiederemo le cose secondo la sua volontà e non più secondo i nostri capricci o la nostra visione limitata delle cose. Chiederemo secondo la sua saggezza, secondo la sua volontà, secondo i suoi obiettivi e non più i miei. E cambia la musica, cambia. E cambia anche l'efficacia delle preghiere. Dove dimora il tuo cuore? Questo è il problema. È stabilmente in Cristo o Gesù è la dimora del fine settimana? È la tua dimora abituale il dimorare in Cristo o è la casa della domenica, la casa del weekend al mare o in montagna? Lo scopo del tralcio è dare frutto. Lo scopo della vita del discepolo è dare frutto fin tanto che rimane attaccato alla vite. E mantenendo un costante attaccamento a Gesù, un costante contatto con il Signore, ci rendiamo conto che Lui dimora in noi e ci fornisce la forza, le energie, la linfa e quanto ci necessita per dare frutto in ogni aspetto della vita, della quotidianità. E quando i Suoi figli dimostrano alle persone che li circondano di dimorare in Cristo, cioè di voler essere come Gesù, di pensare e di agire come Gesù, questi sono obbligati a riconoscere che c'è un Dio grande. E sapete perché? Quel Dio grande che abbiamo cantato. Perché ha cambiato peccatori e ribelli come me e come te in persone nuove, con un cuore nuovo, capace di dimorare in Lui e dare frutto. Dare frutto. Persone che, egoiste e ribelli come lo erano prima, che sono capaci di amare, che sono più pazienti, che sono più controllati nel parlare, nel porsi con gli altri, che sono puri di cuore, che pensano cose in cui c'è qualche virtù, dice Paolo. Persone mansuete, che si lasciano condurre. La mansuetudine significa quello, che si lasciano condurre. Ma allo stesso tempo sono persone ferme sui principi di Dio. Sono persone affidabili, sono persone gioiose e fiduciose nell'intervento che Dio può fare in circostanze difficili. Adesso un'altra domanda ai bimbi e ai ragazzi. Avete mai visto un pesco o un pero sforzarsi per produrre le pere o le pesche? Avete mai visto una vigna o una vite sforzarsi la sera o la mattina per produrre un grappolo? Io non l'ho mai vista, non l'ho anche mai sentita. No. Il frutto nella tua vita non è il risultato dei tuoi sforzi. Non è il risultato dei miei sforzi. Ma è la naturale conseguenza delle tue scelte. È la naturale conseguenza del dimorare in Cristo. Del far sì che le sue parole dimorino nel profondo del tuo cuore. E nel dimorare nel suo amore. Queste sono le sole condizioni necessarie perché lo Spirito Santo possa operare nelle nostre vite per farci produrre frutto, più frutto, molto frutto. E ricordiamoci sempre che non è il tralcio che dà frutto. Non viene detto, oh, che bel frutto che ha prodotto quel tralcio. Piuttosto diciamo, che bei grappoli che fa quella vite. E allo stesso modo, non siamo noi con i nostri sforzi a produrre frutto, ma Cristo in noi, se dimoriamo in Lui. Ancora due parole a proposito del dimorare nel suo amore. Gesù dice, se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Quindi abitare stabilmente nell'amore di Cristo significa osservare i suoi comandamenti. È vero che significa anche godere della nuova condizione che abbiamo in Cristo. È vero che significa anche godere di quello che Gesù ha compiuto per ciascuno di noi. Quindi ricevere grazia su grazia in presenza dei nostri tanti peccati. Ma dall'altra parte significa vivere il Vangelo. Dall'altra parte significa vivere la buona notizia attraverso l'ubbidienza. L'ubbidienza ai suoi comandamenti. Non possiamo pensare di dimorare in Cristo, di far sì che le sue parole dimorino in noi, di dimorare nel suo amore e poi fare quello che vogliamo. Se questo succede in qualche aspetto della tua vita, c'è qualche problema di cuore. Vuol dire che c'è ancora qualche grosso ramo, bello vedersi, ma che sta togliendo linfa e frutto e energia, perché linfa e energia, perché tu possa non dare frutto in quell'aspetto specifico. Ci sono ancora rami da potare, rami che dominano e che ti ostacolano. Rami che hanno un nome talvolta, che è disubbidienza ai suoi comandamenti. Disubbidienza a quello che Dio ti chiama a fare in famiglia, a quello che Dio ti chiama a fare sul posto di lavoro, a quello che Dio ti chiama a fare con i tuoi figli, a quello che Dio ti chiama a fare in chiesa, a quello che Dio ti chiama a fare con i tuoi genitori, a quello che Dio ti chiama a fare con i tuoi fratelli. A volte non abbiamo frutto perché siamo disubbidienti. E dobbiamo chiamare con il suo nome il peccato che commettiamo. Perché se non lo riconosciamo, cioè se non lo confessiamo, continua a produrre scarso frutto o niente frutto. Comunque non produce cose buone come Dio vuole per la sua gloria. Che poi i suoi comandamenti ci sono dati perché Dio ci vuole bene, perché vuole che la nostra gioia sia completa. E a volte noi siamo talmente furbi che non ci accorgiamo nemmeno che obbedire a quello significa essere contenti, significa essere gioiosi, significa avere quella marcia in più che tutti noi vorremmo avere nella nostra vita. Ma guarda caso, parte dal dimorare, parte dal fatto che il tuo cuore dimori nell'amore di Gesù. E a volte è semplice a parole, un po' più difficile a farsi. Paolo in Seconda Corinzi ci dice che l'amore di Cristo ci costringe a non vivere più per noi stessi, ma per colui che è morto e risorto per noi. La motivazione dell'ubbidienza non deve essere il legalismo. Ah, se non lo faccio chissà cosa pensano gli altri, cosa pensa Dio, ma tanto Dio lo sa già. La motivazione per ubbidire è onorare Dio, è riconoscere ed essere riconoscenti del fatto che Lui ci ha dato tutto e ha fatto tutto per metterci in una condizione di portare frutto, perché la nostra gioia, perché il nostro bene, perché la nostra vita abbia una ragione per poter essere vissuta al meglio. Puoi mettere la slide? Problemi di frutto, problemi di cuore. Problemi di cuore, problemi di frutto. Lasciati fare la diagnosi dallo Spirito Santo questa mattina. Se sei un discepolo in Cristo, la tua vita ha un solo scopo: portare molto frutto per la sua gloria. Se sei come il tralcio ricurvo, la tua vita spirituale è un po' spenta, un po' arida. Sei un po' in basso, sei un po' nei bassi fondi di questo mondo. Dio vuole risollevarsi, Dio oggi vuole rialzarti, vuole guidarti con la sua parola, con la sua buona e perfetta volontà, ad essere allineato ai suoi fili per poter dare nuovamente frutto. abbandonati alle sue cure, fidati delle sue cure, fidati di quello che lui può fare col perfetto tempismo, perfetta competenza e perfetta costanza in te. Metti pure l'altra. Hai del frutto? Allora Dio vuole potarti con la sua parola affinché tu ne dia di più. Cosa deve essere tagliato via dalla tua vita? Individua quale ramo, è bello a vedersi magari, bello vigoroso, ma è dominante, ti sta portando via tempo, denaro, energie, voglia, qualsiasi cosa alla tua vita spirituale. Lascia che la parola di Dio, lascia che lo Spirito Santo lo individui, tu lo capisca, lo individui anche tu e lo lasci potare, cioè abbandonare. Abbandonalo. Se no continua a essere in mezzo ai piedi e non ti fa portare frutto in quell'ambito specifico. Hai del frutto? Allora Dio vuole portarti ancora di più perché tu ne possa portare molto. Cosa devo cambiare perché il mio cuore dimori stabilmente in Cristo? Rivedi le tue priorità. Rivedi le tue priorità. Chi c'è al centro del tuo cuore? Dov'è il tuo tesoro? È Dio o è io? Con tutto quello che ci possiamo mettere in elenco. Dimorare nel suo amore significa osservare i suoi comandamenti, la volontà del Padre. Dove devo applicarmi maggiormente? Dov'è che sono disubbidiente? In quale ambito? Dove Dio mi chiama ad ubbidire perché ci sia frutto? Potrebbe trattarsi proprio di disubbidienza. Disubbidienza dove? In quel modo di fare, in quel modo di parlare, in quel modo di porti con l'altro. Potrebbe essere disubbidienza nella gestione del tempo. Non sei un buon ministro. E magari devi rivedere qualcosa. Non sei un buon gestore dei tesori che Dio ti dà, a partire da quelli materiali, per arrivare a quelli spirituali. Forse disubbidienza con quel modo sbagliato di educare i figli, non secondo le indicazioni della scrittura. Forse sei disubbidiente nel non amare tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. E qui fiumi di parole potremmo dire. Forse sei disubbidiente nel tuo tempo con Dio. Forse stai derubando Dio dal tempo che gli devi dedicare. Sempre disubbidienza è. Dove Dio ti chiama a ubbidire. Concludo dicendo che molte volte chiediamo a Dio, facciamo questa preghiera: Signore, voglio vivere per te. Chi non ha mai fatto questa preghiera? Nessuno. Solo io ho fatto questa preghiera. L'avete fatta anche voi? Signore, voglio vivere per te. Ma la nostra preghiera dovrebbe essere diversa. Dovrebbe essere: Signore, vivi la tua vita attraverso la mia. Vivi la tua vita attraverso la mia. Fai sì che la tua parola continui a potare ciò che non è buono in me attraverso lo Spirito Santo. Aiutami a voler dimorare stabilmente in te e nel tuo amore per produrre frutto. Più frutto, molto frutto. Aiutami ad avere tutto questo per la tua gloria, affinché la gioia che proviene dal fare la volontà del Padre renda completa la gioia del mio cuore. Questa dovrebbe essere la mia e la tua preghiera, e che Dio ci aiuti. Signore, grazie perché non ci hai messo nelle condizioni per non poter dar frutto, ma anzi, in Cristo ci hai dato tutto per poter dare quel frutto che tu ti aspetti da noi. Signore, convincici, fa che non troviamo più scuse, che non diamo più la colpa ad aver avuto un'infanzia difficile, ad avere un modello sbagliato, ma aiutaci a capire che i responsabili della scelta del dimorare in te siamo noi, sono io. Signore, ti prego perché possiamo rimanere attaccati a te sempre di più, possiamo scegliere di dimorare in te, di far sì che le tue parole dimorino nel profondo del nostro cuore per togliere tutti quei problemi che possono venire fuori. Signore, aiutaci a dimorare nel tuo amore, a vivere le tue, nello scudo, nella protezione della tua promessa di essere con te per sempre, che nessuno ci sta per là dalle tue mani, ma nella consapevolezza che vivere e dimorare nel tuo amore significa vivere il Vangelo nella quotidianità e significa osservare i tuoi comandamenti, essere obbedienti alla tua volontà, alla tua voce. Aiutaci ad allineare la nostra volontà con quei fili che ci possano sostenere, sorreggere affinché possiamo portare più frutto, molto frutto nella nostra vita, per la tua gloria. Amen.